aree di protezione dei laghi di cui l'articolo 22 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, aree di protezione fluviali di cui l'articolo 23 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale. L'articolo 38 quater, criteri insediativi, al fine di tutelare e valorizzare il passaggio di nuovi impianti di telecomunicazione, possono essere installati nel rispetto dei criteri dettati con delibera della giunta provinciale numero 459 del 17 marzo 2023. L'articolo 38 quinques, nel caso in cui le richieste di realizzazione di nuove strutture destinate a ospitare impianti fissi di telecomunicazione riguardino i siti sensibili di cui l'articolo 38 bis, comma 2, i gestori comunicano all'amministrazione una proposta di localizzazione per l'installazione dei nuovi impianti. In tal caso l'amministrazione può proporre al richiedente una o più localizzazioni alternative che offrano la possibilità di erogazione del servizio a sostanziale parità di condizioni tecniche, tenendo conto della tipologia degli impianti e della potenza erogata. L'amministrazione, entro 60 giorni dal ricevimento della proposta, trasmette agli atti alla struttura provinciale competente per la prosecuzione del procedimento, dando atto dell'accettazione o meno della proposta di localizzazione alternativa da parte del richiedente. Poi l'articolo 38 sexies, partecipazione, le proposte di localizzazione avanzate dai gestori ai sensi dell'articolo precedente sono depositate presso l'amministrazione, dell'avvenuto deposito viene data comunicazione mediante avviso esposto all'albo comunale. I soggetti proponenti indicano espressamente all'atto della presentazione del piano quali siano i dati della documentazione tecnica non divulgabili ai sensi della vigente normativa in materia di segreto aziendale ed industriale. L'amministrazione comunale può individuare ulteriori forme di pubblicità rispetto alle proposte di insediamento pervenute. Chiunque sia interessato, titolare di interessi pubblici o privati o portatore di interessi diffusi costituiti in associazione o comitato, formula eventuali osservazioni e proposte entro 20 giorni dal deposito. Le osservazioni, proposte e raccolte sono valutate dall'amministrazione al fine dell'individuazione di una localizzazione alternativa. Poi l'articolo, le modifiche si concludono con l'aggiornamento riguardanti le scale all'interno degli edifici. Questa è un'esigenza che è stata registrata anche dalla nostra commissione edilizia, in modo particolare nelle pratiche di sanatoria, soprattutto sugli edifici vecchi, datati, diciamo. Negli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge 9 gennaio 89, quindi quelli antecedenti all'89, per i collegamenti dei vani abitativi ai locali non abitativi e dalle cantine è ammesso qualsiasi tipo di scala, quindi le soffitte non abitabili oppure le cantine. L'articolo successivo dice: per gli edifici di nuova costruzione è vietata la realizzazione di scale a chiocciola nei percorsi di accesso alle unità immobiliari, anche se di pertinenza di una singola unità immobiliare. Esse, le scale a chiocciola, sono ammesse solo per il collegamento di ambienti interni alla singola unità immobiliare, qualora non costituiscano unico accesso agli spazi di relazione e al servizio igienico adeguato alla normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. In altre parole, se l'appartamento prevede comunque un'area sbarrierata dove c'è l'accessibilità alla cucina, al bagno e almeno a una stanza da letto, è ammesso che alle successive stanze poste al piano superiore sia realizzata la scala chiocciola. Scala chiocciola che deve avere le caratteristiche riportate nel comma successivo, che sono le scale a chiocciola che collegano locali di uno stesso alloggio e che collegano vani abitativi con cantine, sottotetti, sottopalchi, eccetera, devono avere un'apertura di diametro non inferiore a 1,60 m e una pedata minima di 30 cm a partire da 40 cm dal montante centrale. Queste, come dicevo precedentemente, sono indicazioni che arrivano direttamente dalla commissione edilizia, proprio frutto dell'analisi dei tanti progetti che arrivano in commissione riferiti proprio alle sanatorie degli edifici di una certa età. Non so se l'architetto voleva aggiungere qualcosa.
Non so se era passato la modifica all'articolo 38 originario, in cui si stralciava il riferimento alla normativa per inserire il riferimento alla nuova normativa in materia di trasmissioni. Mi sembra che abbiamo passato oltre direttamente gli articoli nuovi e quello che è modificato, no. Però fatto sta che si rimanda alle nuove disposizioni. Tutto lì. il resto mi sembra che è esposto in maniera chiara, precisa, non vedo motivi di integrazione.
Bene, ringrazio per la precisa e puntuale esposizione. Diamo inizio ovviamente alla discussione, prego.
E, grazie, esposizione completa, chiara. E un altro, non per correggere l'architetto, un altro articolo, ma era forse la minima la correzione, che è saltato nell'esposizione del sindaco, e citava, forse era il 9, che citava la necessità di dotare il regolamento di una cartografia, o meglio di individuare nella cartografia i siti sensibili, cartografia che nella documentazione che ci è stata consegnata non è disponibile. No, rettifico, forse non era il 9, era nella confusione numeri, ma comunque le modifiche proposte citano una cartografia che non c'è disponibile, cartografia che peraltro andrebbe ad individuare i siti sensibili dove evitare l'installazione di impianti di radiodiffusione, e argomento centrale di questa modifica. Non tanto la dimensione delle scale, seppur di doverosa attenzione in logica di sbarrieramenti e anche nelle abitazioni civili. E quindi chiedo se non possa essere disponibile, se dovesse essere disponibile successivamente, se c'è un qualcosa in elaborazione, se in che stato è la preparazione, perché altrimenti il regolamento credo sia inattuabile. Grazie.
Allora, la normativa prevede che i comuni possano individuare i territori sensibili sulla cartografia, ma è una facoltà del comune individuarli sulla cartografia. Il comune deve individuare invece quali sono le attività che sono invece sensibili. Quindi noi abbiamo scelto di individuare le attività sensibili onde evitare anche successive variazioni della cartografia, perché i siti sensibili non per forza di cose rimarranno sempre gli stessi. Può succedere che vengano introdotti nuovi siti sensibili e ciò comporterebbe anche una variazione degli elaborati cartografici. Quindi siamo consapevoli che non è supportata da una cartografia, appunto per le motivazioni che vi ho esposto.
Grazie.
Sì, volevo un attimo suffragare appunto l'intervento dell'architetto, in quanto in commissione abbiamo valutato questo aspetto particolare e abbiamo reputato che, vista la estrema variabilità dei siti sensibili e anche la velocità con cui questi siti possono cambiare da un giorno all'altro, la cartografia non era attuabile al momento. Ecco, questo era la motivazione appunto per cui non è stata messa giù una cartografia precisa.
Intervengo ancora. La collega Tomasi ha letto nel frattempo puntualmente la norma, dove vediamo che l'articolo 38 bis, nella comma 2 lettera B, siti sensibili di interesse, e questo dice nel comma 2, le tipologie di siti sensibili sono, tralascio il punto A, il punto B dice siti sensibili di interesse storico architettonico, siti individuati nella allegata cartografia. Quali devono essere evitati impatti di tipo visivo ricadenti nelle seguenti tipologie. Quindi in questo caso o correggiamo la norma convinto che la motivazione data dall'architetto è sostenibile, no? Nel senso che capisco una scuola magari è lì per 100 anni, se quella però quella è l'altra tipo, in quel, alcune tipologie sono insomma, non stabili. Questa è richiamata per individuando.
C'è già la cartografia, infatti qua dice siti sensibili di interesse storico architettonico, siti individuati nella legata cartografia, quella del PRG, nei quali devono essere evitati impatti di tipo visivo ricadenti nelle seguenti tipologie. Sono i beni culturali di cui l'articolo 10 e 12 e sono già individuati all'interno del PRG, perché sono individuati anche nel PUP. Così come i beni soggetti alle prescrizioni di tutela indiretta di cui l'articolo 45 del decreto legislativo e anche gli ultimi, i beni di cui la legge 7 marzo 2001 tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale. Sono già tutti individuati all'interno del PUP questi. Sono gli altri che non sono individuati.
Se mi si parla di un'allegata cartografia, io vado a cercare l'allegata cartografia. Che dopo si faccia riferimento a tutta quella serie di siti che sono, ma l'allegata cartografia è l'allegata cartografia, che non c'è. Probabilmente è stato preso.
Allora.
Ma sì.
Allora.
Si tratta di cancellare la legata cartografia.
Vogliamo
sospendere
per fare una riflessione?
Allora, Presidente, scusi. Signor Presidente, va bene se intende sospendere, per noi non c'è nessun problema, ma non vogliamo certo farne una questione, qui basterebbe una semplice correzione. Se, come mi sembra osservato il Sindaco, si fa riferimento a una cartografia del PRG, no? Che sia quello in vigore o quello in adozione, basta rettificare questa frase e credo sia presto fatta, insomma.
Allora, io direi di procedere così. Il Sindaco fa una verifica, diamo tempo necessario, ecco. Quindi sospendiamo solo per qualche minuto in modo tale da procedere più correttamente. Grazie. Bene, allora possiamo riprendere la discussione. Sindaco, do la parola direttamente al sindaco.
Sì, grazie Presidente. Fatte le debite verifiche, vi propongo una rettifica per un errore materiale. In sostanza il comma B dice siti sensibili di interesse storico-architettonico, va tolto siti individuati nella legata cartografia e quindi rimane nei quali devono essere evitati impatti di tipo visivo ricadenti nelle seguenti tipologie. Questo perché all'interno delle cartografie sono già indicati, come dicevo prima, i vari siti oggetto delle specifiche sottoriportate e quindi è inutile andare ad allegare una cartografia che poi nell'arco degli anni magari deve essere anche modificata, per cui non avrebbe senso. È sufficiente toglierlo, è stato un errore, è rimasto dentro, che fra il resto era anche stato segnalato in commissione, però purtroppo è sfuggito.
Quindi, se non ho capito male, vengono cancellate alcune parole, ma non si rimanda ad una cartografia che nel primo momento si era detto esistesse già nel PRG.
È sottinteso, nel senso che il PRG, il PUP o il PTC per il piano di comunità già prevedono le aree di protezione all'interno dei quali appunto sono individuate dai successivi commi, tipo ad esempio quello della prima guerra mondiale, piuttosto che i beni culturali di cui gli articoli 10 e 12 eccetera, sono già puntualmente individuate all'interno del PUP e del PTC e anche del nostro PRG. Chiedo conferma al nostro architetto.
Confermo che sono individuati, tanto che alcuni sono anche oggetti di vincolo, quindi c'è una mappatura e una cartografia.
Bene, allora ringrazio per la collaborazione, per finire puntualmente questa discrepanza. E ci sono ulteriori richieste specifiche di approfondimento? Prego.
Sì, allora per quanto riguarda, riprendendo quello che era scaturito dalla commissione urbanistica, non ero d'accordo con l'articolo 38 bis, dove si parla appunto di questi siti sensibili che sono qua elencati. A mio avviso, a nostro avviso insomma, i punti sensibili non sono solo quelli elencati nella proposta qua della provincia, ma sono i cittadini stessi, cioè le zone abitate, il paese. Faccio un esempio. Se c'è una scuola che ricade, tra l'altro nei limiti, che bisogna vedere chi stabilisce i limiti, perché come sapete la legge dello scorso anno ha portato i volt metro, cioè il campo elettrico, da 6 volt a 15 volt, però questo viene spalmato sulle 24 ore, non più sui 6 minuti come fanno gli altri paesi d'Europa. Noi siamo l'unico paese d'Europa che lo spalma sulle 24 ore, quindi anche quando i telefoni di notte sono spenti, quindi di giorno potremo avere dei picchi molto alti di campo elettrico. Ecco, allora... Per quanto ci riguarda, il problema, l'esempio che volevo fare è questo. Supponiamo che un asilo ricada nella zona sensibile indicata da questa legge che noi dobbiamo recepire, che dobbiamo mettere nel nostro regolamento edilizio. Ok, i bambini che ci sono dentro giustamente sono delle persone sensibili, ma ripeto, non solo loro, ci sono anziani, ci sono persone elettrosensibili anche. Se quel bambino abita sempre vicino a quella scuola, quello lì è H24, in zona sensibile. Cioè se a scuola è sensibile, se a casa non è sensibile. Quindi per questi motivi per quanto ci riguarda l'articolo 38 bis non sta in piedi, no? Per questi motivi appunto di esposizione. L'altro articolo è il 38 quater, c'era anche il sindaco in commissione già, quindi sa quello. E per gli stessi motivi, il 38 ter è a posto, il 38 quater, praticamente la provincia praticamente ribadisce quello detto nel 38 bis, ci dà a lei i punti, i criteri per installare questi impianti, e praticamente anche questo punto non è condivisibile. Poi abbiamo il 38 quinques, anche lì la richiesta di strutture destinate a ospitare impianti fissi di telecomunicazione riguardino i siti sensibili di quell'articolo 38 bis, gestori comunicano all'amministrazione una proposta di locazione. Anche in questo caso i gestori, qua sotto c'è scritto, tenendo conto della tipologia di impianti e della potenza erogata, loro vogliono imporci di mettere queste antenne distanti dai punti sensibili, per loro sensibili, però comunque possono essere vicino al paese e quindi potenzialmente a tutte persone che sono sensibili, non sono solo i bambini e quindi gli anziani, ci sono, ripeto, delle persone elettrosensibili e comunque ci sono anche degli studi, però questa non è la sede per parlare di numeri, anche se li avrei confronti, ci sono dove dimostrano praticamente gli effetti che questa esposizione ha nel tempo. Non è come le radiazioni ionizzanti, dove che l'effetto si può vedere nel breve termine. Queste invece, che sono perturbazioni elettromagnetiche, non sono ionizzanti, ma gli effetti non li vediamo nel breve termine, li vedremo nel medio e nel lungo termine. E già ci sono studi a riguardo di quello che sto suffragando. Ecco, e quindi per quanto ci riguarda sarebbe interessante se si può votare questa modifica al regolamento edilizio per punti, come è stato fatto appunto nella commissione urbanistica. E ora volevo chiedere al Presidente se non può essere il voto per punti? Non può essere, infatti era quello che si pensava. Però ripeto, il resto della modifica, cioè, sono condivisibilissime, però questi tre punti ci mettono in una situazione di non essere favorevoli a questa proposta di modifica del regolamento edilizio. Ecco, per quei motivi che ho appena esposto, perché per quanto ci riguarda le persone sono tutte sensibili e punto sensibile è il paese, è la casa della singola persona, non solamente quelli che ci calano dall'alto. Grazie.
Grazie, ci sono ulteriori richieste?
Solo per rispondere brevemente, noi in questo caso recepiamo la legge provinciale / nazionale, non sono previste modifiche perché non le possiamo fare, nel senso che posso capire i dubbi del consigliere Brusco, al di là del fatto che se andiamo a vedere cosa realmente succede sotto un'antenna, lei dovrebbe sapere che il campo in cui non si è soggetti al campo elettromagnetico sotto l'antenna è proprio sotto l'antenna. Quindi se dovessi ragionare in quella maniera lì, io l'antenna la metterei sopra l'asilo nido, perché a quel punto è l'unico posto che è protetto. Però purtroppo la normativa non ce lo prevede, nel senso che a livello nazionale sono state fatte delle norme che noi dobbiamo recepire e non abbiamo possibilità di far modifiche in questo senso.
Sì, io condivido quello che ha detto il sindaco, chiaramente lo so che sotto l'antenna è il punto, è come essere sotto un ombrello, no? Ma le case, le abitazioni che stanno poco più là sono esposte a un campo elettrico, elettromagnetico, perché bisogna vedere anche l'intensità di potenza dopo, perché qua si parla di numeri molto alti rispetto a quella generata dai 6 volt metro con i 15. Quelli che sono là sono dentro un campo continuativo H24 molto alto, mentre giustamente il sindaco ha fatto bene a ricordarlo, magari qualcuno non lo sapeva, quelli che stanno sotto l'antenna, paradossalmente, se andiamo a misurare il campo elettromagnetico, là probabilmente ci troviamo pochissimo. Magari neanche prendono col telefono. Però il problema è appunto quelli che stanno qualche centinaio di metri più in là. Quindi voglio dire che la mia osservazione che ho fatto poc'anzi, voglio dire, penso che sia corretta, come è corretta la sua, però quello che noi interessa e che lei anche dovrebbe interessare a tutto il Consiglio è la salute dei nostri concittadini. Dopodiché che noi dobbiamo recepire, non dobbiamo recepire, ce la mettono lì così, lo so, perché anche la provincia la recepisce dallo Stato, però organi che individuano i campi di esposizione elettrosensibili, cioè l'intensità di campo, sono anche organi spesso che non sono indipendenti. Quindi se siamo qua a votarla questa cosa, nel caso nostro non siamo favorevoli. Mi dispiace per gli altri punti perché non può essere suddivisa per punti, perché sugli altri punti siamo favorevoli, ma in questo caso, per via di questi tre punti che ho appena sottolineato, non me la sento, non ce la sentiamo di dare, di approvare questa, purtroppo, l'intero regolamento. Con dispiacere, però, appunto, così è, insomma. Ringrazio per l'attenzione.
E l'abbiamo capito, il nodo di questa modifica del regolamento è l'individuazione dei siti dove installare gli impianti di telecomunicazioni. Non è una novità questa normativa che recepiamo, sì, è in vigore, ma deve essere recepita a livello regolamentare, appunto. Seppur mi viene da dire con un certo ritardo, essendo del 2023 le indicazioni della provincia su questa materia. E mi chiedo, vista la contemporaneità del tema nel nostro comune, e mi riferisco evidentemente all'impianto o alla questione di Chizzola, dell'antenna di Chizzola, e sarebbe cambiato qualcosa se avessimo recepito, a tutela della popolazione, se avessimo recepito questa normativa non all'aprile 23, quando il Consorzio dei Comuni ha emanato le indicazioni, ma non so. E dopo magari, se con l'occasione il sindaco ci dà qualche aggiornamento sulla questione appunto dell'antenna, ricorsi, non ricorsi. Io ho visto una delibera di giunta dei giorni scorsi che definiva dava mandato all'avvocatura per procedere alla. Grazie.
Allora, mi permetto di dire che per una richiesta così specifica andrei ad utilizzare la mezz'ora della question time, no? Che è al termine della trattazione dei punti, perché ovviamente noi adesso qui dobbiamo chiaramente recepire appunto le modifiche al regolamento del diritto comunale nella sua interezza, nella sua completezza. Ripeto, se andiamo proprio, come dire, ad essere troppo specifici ed analitici, ci possiamo riservare appunto di avere questo tempo aggiuntivo dove evidentemente si potrà dibattere in modo anche più aperto rispetto alla questione, che certamente è molto impellente, ci rendiamo tutti conto, ecco. Però essendo che non possiamo poi dare una deroga rispetto al come era stato richiesto, no? Di andare poi ad approvare ogni singola parte, no? delle modifiche, che si trova chiaramente unitariamente, e quindi insomma raccogliamo, diciamo così, le perplessità, però utilizziamo, ripeto, visto che è una questione di attualità, utilizziamo anche la mezz'ora delle question time, se permettete.
Scusi, Presidente, non ho capito. Io faccio volentieri un passo indietro, limitandomi a chiedere e a fermarmi alla prima parte della mia domanda, ovvero quella in cui chiedo e ripeto il ritardato o lasciar trascorrere 2 anni prima del recepimento di queste indicazioni, cosa ha influito, può aver influito sulle dinamiche della questione antenna di Chizzola? Fermiamoci a questo. Se poi si ritiene di dar corso al question time in coda al Consiglio Comunale oppure in apertura del prossimo, sta alla vostra discrezione. Però visto che il tema non è banale e ricorre in questa sede oggi questo argomento, l'ultimo Consiglio Comunale era i primi di febbraio, forse potrebbe essere anche il caso di dare un'informazione non ai consiglieri solo, no? Ma anche tutta la popolazione, seppur insomma fino adesso è trapelato qualcosa dalle notizie di stampa. Grazie.
Adesso è, come dire, è votare le modifiche al regolamento edilizio comunale. Questo è il punto all'ordine del giorno.
Sì, volevo aggiungere un'altra cosa. Allora, noi per via di una direttiva europea dobbiamo, è facoltativo, avere praticamente un piano antenne, no? Io sarei favorevole, sono favorevole per il piano antenne, per tutti gli altri motivi, degli altri punti, sempre degli impianti di telefonia mobile e fissa, comunque perché riguarda anche la RAI, quelle cose. Però si potrebbe fare, ad esempio, fare un piano per il comune di Ala dove consideriamo tutto il paese sensibile, quindi come se fossero tutti dei punti sensibili, anche le. No, si può fare, se si può, si può fare. Cioè, la provincia prende quella legge e la adotta e noi dobbiamo adottarla anche noi qua in comune. Però se mettiamo le antenne a una distanza congrua, dove che tutti i punti dove abitano persone, non solo i punti sensibili indicati nella variazione con la delibera edilizia, sono sensibili, va benissimo. Su quell'aspetto lì noi siamo favorevoli, perché noi dobbiamo tutelare comunque. Ho fatto l'esempio prima, il bambino va all'asilo, due edifici più in là è la casa sua, la può stare sotto la oh no, credo che anche il sindaco annuisce, quindi ha capito quale siano le nostre preoccupazioni. Grazie.
Allora, io direi che adesso possiamo passare alla votazione. E poi, nella question time, come ripeto, ho già detto, insomma, ci sarà la possibilità di confrontarsi ulteriormente. Allora, procediamo con la votazione. Favorevoli? 13. Contrari? 4. Votiamo sempre no, qui no, non è richiesta di immediata esecutività, chiedo scusa. Bene, allora noi ringraziamo ovviamente tutti la preziosa partecipazione dell'architetto Simoncelli, grazie, e ci saranno ovviamente altri momenti prossimamente. Grazie.
Grazie.
Grazie. Arrivederla. Arrivederci. Procediamo con il settimo punto all'ordine del giorno, regolamento per la disciplina dell'albo telematico e per la pubblicazione sui canali istituzionali, esame ed approvazione modifiche. Chiedo scusa, solo qualche minuto che recuperiamo appunto la delibera. Grazie. Do la parola alla dottoressa Brunelli perché è una questione molto di carattere, come dire, tecnico-gestionale, per cui grazie per l'intervento.
Allora, molto brevemente, il Comune di Ala non ha mai avuto un regolamento che disciplini l'albo pretorio. E adesso con il digitale è una cosa ancora più pressante poter avere delle regole precise di quali siano gli atti che finiscono nell'albo pretorio online come luogo virtuale dove tutti i cittadini possono accedere e verificare gli atti assunti dal comune per quanto riguarda il valore legale, cioè si fa un po' di pulizia e si rende più rigoroso l'albo pretorio, perché bisogna distinguere quello che va all'albo pretorio telematico come necessità o previsione di legge o perché deve diventare esecutivo, tipo le delibere, tipo gli atti che hanno bisogno di essere pubblicati all'albo pretorio per avere valore, e si distingue invece la pubblicità notizia, che è quella che va fatta in amministrazione trasparente, per altri fini, quindi per rendere nota l'attività del comune, ma senza che questo ne pregiudichi l'efficacia. E, si è cercato di fare anche un po' di ordine partendo da un testo che aveva mandato ancora a novembre dell'anno scorso il Consorzio dei Comuni per quanto riguarda l'ambito privacy, dove anche c'era un po' di confusione, e quindi si è cercato di dare delle regole certe anche rispetto alle cose che devono essere pubblicate invece quelle che devono essere omesse. Comunque stiamo applicando la normativa, ma è sempre un po' frutto così dell'esame dei singoli. Qua invece si daranno certezze a tutti i dipendenti, per esempio sugli atti che riguardano l'esercizio di poteri datoriali del datore di lavoro e quindi che non devono essere pubblicati, e altri invece che possono essere pubblicati solo per estratto o omettendo le parti non necessarie. Poi c'è appunto la disciplina del diritto all'oblio, quindi fissare dei termini precisi dopo i quali l'atto deve essere oscurato, eliminato, e quindi praticamente si danno delle regole a tutti coloro che devono pubblicare dei documenti. Ecco, tutto qui.
Bene, grazie. Grazie davvero. Prego, ci sono richieste.
Sì, c'è. Banalmente, ho mandato una conferma alla dottoressa Brunelli quando ha esortato dicendo che fino ad oggi non c'è mai stato un regolamento che regolamentava appunto la pubblicazione sull'albo pretorio. L'ordine del giorno però mi richiama ad un esame ed approvazione di modifiche. Dopo, no, la convocazione. Dopodiché, siccome è una conferma che non cambia nulla, siccome l'ho cercato nell'albo pretorio e non l'ho trovato, dico forse me lo sono perso. Mi riservo per dopo un'altra osservazione sull'albo pretorio. Grazie.
Possiamo procedere alla votazione? Ci sono altre richieste specifiche? Prego.
Mi preme ribadire un concetto. Allora, mi pare di capire che ci sono spazi all'interno di questo regolamento in cui si parla di messaggi che devono essere trasmessi alla popolazione, quindi che noi vogliamo assolutamente che arrivino a tutti, e ci sono messaggi che invece possono anche non arrivare. Allora, mi pare che a volte certi messaggi che dovrebbero arrivare a tutti si passino invece attraverso i social. sto parlando per esempio del canale WhatsApp del comune, il quale ha 450 accessi, mi pare, iscritti, per cui credo che non sia la maggioranza della popolazione. Ecco. Torno sul discorso dei rifiuti, le comunicazioni dei rifiuti appunto non credo che siano state lette da tutti perché sono passate attraverso il canale WhatsApp. Allora a sto punto bisogna trovare un modo perché le comunicazioni che devono arrivare ai cittadini arrivino veramente a tutti i cittadini. Cioè, comunque il sito del comune può essere utilizzato, a parte l'albo pertorio a sto punto, però insomma il sito del comune per certe comunicazioni.
Volevo solo ricordare che fino a poco tempo fa le comunicazioni ufficiali venivano messe sull'albo pretorio e sulle bacheche nelle frazioni. Fine. Non c'era mica altro. Chi passava davanti le leggeva, se aveva voglia, altrimenti non leggeva niente. Cioè, mi sembra che da questo punto di vista non è che siamo andati indietro, siamo andati avanti, perché è vero che sull'albo pretorio adesso forse è solo qui fuori e non è più nelle frazioni, però è altrettanto vero che adesso le informazioni, perlomeno quelle più alla mano, girano quantomeno sui social o si cerca di dare un'informazione più puntuale, cosa che non è facile perché, diciamocelo onestamente, molto spesso la gente guarda solo cosa che gli fa piacere. E questo per dire, che, nel senso che ultimamente noi abbiamo fatto una serata pubblica proprio per parlare del nuovo ponte di Chizzola, abbiamo messo informazioni su tutta Ala e su tutte le frazioni a nord, avevamo 100 persone, non ne avevamo. Se consideriamo gli abitanti delle tre frazioni sono circa 3.000, non ne avevamo 3.000, ne avevamo 100. Quindi voglio dire, è difficile se non si suona il campanello di casa arrivare a dare l'informazione, ma è impensabile riuscire a dare un'informazione di quel tipo. E comunque quello che stava dicendo la dottoressa Brunelli è legato al fatto che queste sono informazioni di tipo, come dire, istituzionale, non so, la pubblicazione per il nuovo PRG va messo all'albo pretorio, va messo sul giornale, non si fanno azioni di volantinaggio, ma questo perché non lo prevede la normativa, o meglio, la normativa prevede un certo modo di dare la pubblicità.
Sì, solo una considerazione che mi risulta spontanea in questo momento. Allora, io credo che effettivamente sì, condivido quanto espresso dal sindaco, certamente viviamo in una società dove la comunicazione non è più unidirezionale come in passato, si utilizzano talmente tanti canali che in passato non c'erano, cioè si cerca di integrare chiaramente, no? Però non si va a sostituire, anzi si integra e si cerca di raggiungere il maggior numero possibile di persone. Tuttavia noi viviamo in una società che è anche atomizzata, molto individualistica, dove non ci si sente appartenenti ad una comunità, in questo caso, dove il senso civico è molto, come dire, debole anche, e quindi anche rispetto alla raccolta rifiuti mi permetto di dire che, insomma, io credo che se ciascun cittadino fosse responsabile può trovare da parte sua il canale più adeguato per potersi informare. Io credo che veramente, voglio dire, tutte le persone adulte che sono in condizione di esercitare, no, attivamente anche il proprio voto e proprio essere cittadino nel mondo, in una comunità. Ecco, secondo me, adesso non è che voglio giustificare, certamente si può migliorare tutto sul piano della comunicazione, però lo sforzo che sta facendo il comune per raggiungere il numero più ampio di persone e di cittadini credo che sia sotto gli occhi di tutti. Ecco. Quindi io sinceramente mi sento in dovere anche di ricondurre, ecco, questa riflessione ad una visione più complessiva, insomma, e non credo di dire qualcosa che non corrisponde a verità, perché molte persone non partecipano, non si sentono parte attiva di una comunità in cui magari vivono, ma non si sentono in tutto per tutto, no? dentro, no, quel territorio, ma lo vediamo insomma anche nelle serate pubbliche di carattere informativo, insomma poche persone partecipano attivamente e i numeri credo che siano oggettivi da questo punto di vista, per cui scusate la riflessione ma mi risultava spontaneo dirlo.
Sì, buonasera a tutti. E aggiungo solo una brevissima considerazione, visto che abbiamo parlato di modalità di informazione e comunicazione, al di là del fatto che relativamente a questo punto all'ordine del giorno si parla delle comunicazioni specificatamente identificate come quelle inseribili nell'albo pretorio, per cui è una comunicazione un po' ristretta e istituzionalizzata. Ricordo però che non ci sono solo i social, continua ad esserci il giornalino comunale, visto che prima abbiamo parlato anche del tipo di informazione che abbiamo dato sulla gestione dei rifiuti. Ebbene, calendarizzazione, modalità e tutto quello che è stato detto nelle serate è pervenuto a tutte le famiglie di Ala attraverso la modalità del giornalino comunale, che essendo cartacea è anche qualcosa che uno può tenere in casa e nel momento, come dire, di rinfrescare la memoria poter accedere in maniera assolutamente, chiamiamola, la vecchia maniera, per cui mi permetto di dire questo in sede di consiglio, sperando appunto che qualcuno collegato da casa ricordi appunto che sì, è vero, la modalità social è sicuramente largamente diffusa, ma anche attraverso il cartaceo cerchiamo di dare comunicazione a larga scala.
Mi premeva, se ho colto correttamente l'osservazione della consigliera, se posso, per quel che mi riguarda, per la parte, siccome l'ho preparato io questo regolamento, ci tengo, non è che è un regolamento per restringere la comunicazione togliendo l'albo pretorio, fa ordine. Il titolo 1 parla di pubblicazione dell'albo pretorio, è quella per legge, è quella che deve essere pulita e che è importante che venga pubblicata, perché se non ci va non diventa esecutivo l'atto. Il titolo 2 invece, pubblicazione sul sito web e altri canali istituzionali, partendo dall'articolo 13, parla di comunicazione istituzionale che avviene nel rispetto della vigente normativa in materia di informazione e comunicazione. C'è la legge 150 che deve essere rispettata quando il Comune fa comunicazione per promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale. Poi c'è nel titolo 2 il capo primo che riguarda il sito web e là ci si può mettere dentro tutto quello che il Comune ritiene rilevante, perché su input dei responsabili di servizio si possono dare notizie, si possono dare informazioni, abbiamo un addetto stampa molto bravo che ci coordina anche tutti i comunicati che dobbiamo fare. Poi c'è il capo 1, quindi sito web, il capo 2 che riguarda invece la social media policy, che è forse quello che diceva lei sui canali WhatsApp oppure canale Facebook. E anche qua non abbiamo cercato di togliere o aggiungere, il regolamento è neutro, dà semplicemente delle regole, chi pubblica deve rispettare delle regole, chi modera deve controllare che quelle regole vengano rispettate. Se qualcuno insulta il Comune sui canali social del Comune si può togliere, e chiaramente è una comunicazione a 360 gradi. Però per esempio mi ha meravigliato molto che il Comune di Ala, quando ho cercato, non avesse mai avuto il regolamento della rete civica, che allora si chiama rete civica, no? Non aveva neanche quello, quindi ho colto l'occasione per mettere in ordine le cose, quello che è obbligatorio, quello che è facoltativo e quello che è social.
Bene, grazie per questo chiarimento, sicuramente esaustivo. E ci sono altre richieste o possiamo procedere con la votazione? Procediamo con la votazione. Favorevoli? No. 16. Contrari? E astenuti? 1, le piace. Non è richiesta l'immediata. verifica, per cui sono le 19.30, direi che possiamo appunto approvare la richiesta di avere la mezz'ora di question time. Prego.
Sì, avevo un paio di questioni.
Allora, mi aspettavo che un momento di silenzio per il Papa lo facessimo anche noi, visto che è vero che ormai le cose sono passate da tempo, ma insomma una figura così importante come quella di Papa Francesco, insomma, mi sembrava doveroso onorarla anche noi nel nostro piccolo. Se non lo ritenete opportuno, no, soprassediamo.
No, no, anzi, accogliamo anche con favore, diciamo, questa richiesta. Vogliamo farlo al termine del Consiglio Comunale o facciamolo adesso, allora? Va bene. Facciamo un minuto.
Grazie, Presidente.
Un minuto. Quindi ecco, c'era già qualche prenotazione in corso, mi sembrava di aver visto.
Sì, volevo fare un paio di quesiti, uno al sindaco e uno all'assessore Aprone. Allora, per quanto riguarda il sindaco, volevo chiedere se si era informato sulla strada di via Baitani, se l'illuminazione è pubblica e privata. Per quanto riguarda il sore Aprone, volevo chiedere, recentemente c'è stato quel problema di un ragazzo che dicono aver visto con un coltello, che poi non si sa se è il ragazzo che si dicono, perché forse non lo era, non si sa, non sono prove certe, però comunque c'è un ragazzo d'ala che provvisoriamente si trova da Don Alessio, che lo accudisce praticamente, no? Però gli avevano detto, se te lo tieni qua qualche giorno, che poi dobbiamo ricondurlo in una struttura alla quale era assegnato Rovereto. E mi hanno detto che se ne occupava appunto l'assessore Aprone. Volevo sapere la situazione com'è di questa cosa, un po' anche per tranquillizzare i cittadini, forse un po' troppo allertati anche, magari suggestionati un po' dalla questione, che il fatto venga messo sui social, però concretamente non sappiamo bene come sia andata la cosa, ecco. Ma appunto volevamo sapere se questa persona, che sembra anche avere dei problemi, ecco, può essere trovata la collocazione a Rovereto, dove che è stato praticamente portato in un primo momento. Grazie.
Sì, allora, per quanto riguarda Via Baitani è una strada consortale, l'illuminazione è pubblica, però in via Baitani passano le fognature comunali e non si esclude che nel momento in cui hanno messo le fognature comunali abbiamo fatto una servitù in questo senso, però abbiamo fatto delle ricerche ma non le abbiamo trovate. Di fatto le fognature comunali, cioè il ramale principale, passano in via Baitani. Poi l'altra richiesta che era arrivata ancora nel precedente Consiglio Comunale era quella della proprietà della chiesetta, se così si può dire, in via Tambuset. Questa è comunale. Avevo il dubbio che fosse l'altro, che è la fine di via Tambuset, l'altro invece no. L'incrocio Tambuset, altra domanda che il consigliere Brusco aveva posto nel precedente consiglio comunale.
Quindi la strada è privata, perché ci sono consortale, ma comunque di quelli che abitano là non è comunale, la titolarità non è comunale, anche perché c'è un'indicazione vietato di passo e c'è una sbarra, però il fatto che ci siano le fognature giustifica l'illuminazione pubblica. Vabbè, insomma, no, no. Per una roba un po' particolare, dico. Forse. Però mi diceva che non ha trovato niente intavolato in questo senso. Però è una cosa fatta a parole. Va bene così, insomma. D'accordo.
Giusto per precisare, ricordo che io abito via privata, c'è un lampione ed è mio, nel senso che me la pago io.
Eccomi qui. Come sovente accade per coloro i quali sul territorio presentano determinate problematiche di vario tipo, chiaramente l'assessore dialoga e compartecipa e in certi casi anche coordina le azioni da fare rispetto appunto alla risoluzione di queste dinamiche. Non vorrei entrare troppo nei particolari della persona, perché essendo comunque sempre situazioni sensibili va sempre tutelata anche una certa, tra virgolette, privacy. Di sicuro questa è una di quelle situazioni che stiamo attenzionando già dal mese di marzo, precisamente dal 7 marzo, la sera in cui abbiamo attivato un protocollo PRINCE. Il protocollo PRINCE è un protocollo di pronto intervento specifico per casi di fragilità. In questo caso fu attivato dalla caserma di carabinieri qua di Ala, il soggetto venne accompagnato presso la struttura di Bita al portico di Rovereto. È previsto in questi casi e per la tipologia di ingresso della persona che la persona stessa faccia richiesta poi di permanenza, è una permanenza che ha una durata di 30 giorni in struttura. Vuoi per le difficoltà linguistiche del soggetto, vuoi perché effettivamente presenta delle fragilità un po' particolari, il soggetto non ha proseguito il percorso e è tornato in loco. Io ho fatto presente questa cosa ai servizi sociali immediatamente, già sono già alla, credo, terza segnalazione, e la competenza rispetto a quello che posso fare io nello specifico si riconduce al continuo dialogo e all'attenzionare i servizi sociali delle problematiche. In questo caso sono i servizi sociali devono, come io ho suggerito, recarsi in loco affinché il soggetto possa riessere condotto presso il portico, ma che venga poi anche attivata nella maniera corretta la procedura che gli consenta di rimanere lì almeno per la durata di 30 giorni, come previsto appunto. 30 giorni che possono essere anche propedeutici poi a seconda della problematica. Noi abbiamo anche fatto richiesta di visita psichiatrica per comunque così approfondire anche la tipologia di intervento, essere un pochino più mirata. Ricordiamoci che sono sempre interventi mirati all'aiuto della persona, quindi non hanno un carattere repressivo, ma hanno un carattere sempre di recupero della persona, per cui sto attendendo appunto che il servizio sociale prenda in carico e che quindi si occupi e si preoccupi di accompagnare correttamente la persona nel servizio che gli è più idoneo. Nel frattempo, per quello che concerne le dinamiche locali, sia la nostra polizia locale, sia la caserma dei carabinieri e sia la sottoscritta monitora per quanto possibile la situazione, che comunque, vorrei tranquillizzare, non desta, altrimenti sarebbero ben altre le cose chiaramente che avremmo fatto, non desta particolari preoccupazioni. Non ci sono rilevanze di tipo penale, ci sono dei comportamenti un po' scompensati dovuti sicuramente a un po' di fragilità, ma non possiamo dire che ci siano situazioni di diverso tipo in corso.
Io
Io volevo chiedere, mi ricollego a quanto è stato accennato prima durante la discussione dei punti all'ODG, per quella che è la convenzione per il discorso asilo con i frati cappuccini, che adesso appunto si sta valutando la possibilità di proseguire in questa direzione. Volevo chiedere se vengono vagliate anche altre strade nel caso in cui poi non si potesse portare avanti la convenzione con i frati, perché comunque il 2029 è relativamente vicino, insomma, quindi.
Allora, in questo momento chiaramente abbiamo aperto un tavolo di discussione, quindi ci sono delle ipotesi al vaglio. È difficile, tra virgolette, ancora esporsi da questo punto di vista, perché vanno considerati più fattori, quindi va considerata quelle che saranno poi le decisioni effettive sul proseguo di una convenzione, piuttosto che su altre decisioni che il titolare, quindi il proprietario dell'immobile, prenderà. Ed è una cosa comunque che noi abbiamo sollecitato da un punto di vista, come dire, della chiarezza, e quindi cercheremo sicuramente nel breve periodo di chiarire anche questo aspetto. Chiaramente non è neanche lontanamente pensabile il fatto che il Comune di Ala non abbia un nido. Di conseguenza noi comunque abbiamo già un paio di mesi fa, credo un mese e mezzo fa, aderito ad un monitoraggio effettuato dalla provincia rispetto all'elaborazione di quelli che possono essere i bisogni da un punto di vista di servizi per la prima infanzia sul territorio. Quindi abbiamo detto alla provincia che c'è anche dal nostro punto di vista un'attenzione a che chiaramente il nido pubblico prosegua. Va anche detto che oltre a questo, che è sicuramente il problema maggiore, quello che chiaramente va attenzionato in maniera più puntuale, c'è anche l'altro aspetto che stiamo approfondendo, e anche su questo abbiamo già sviluppato più ipotesi rispetto al fatto che comunque occorre ampliare. Quindi non stiamo parlando del pericolo che il nido ad Ala non ci sia, eventualmente ci stiamo preoccupando che il nido ad Ala venga esteso a più persone, a più soggetti interessati possibili, perché questo è un altro aspetto. Noi sappiamo che in una specifica struttura per regolamento provinciale non possono esserci più, parliamo del Comune di Ala, di 60 bambini con deroga del 10% che puntualmente richiediamo, ma questi sono i massimi per una tipologia di struttura. Quindi è chiaro che si sta ragionando su situazioni di micronido e abbiamo già qualche ipotesi in ballo. Abbiamo pronto un regolamento, una modifica del regolamento che verrà approvato nel giro di poche settimane e quindi sarà già attivo con le prossime iscrizioni per l'anno educativo 25-26, che permette, benché non sia risolutivo da questo punto di vista, ma che permette quantomeno un migliore e maggiore accesso da parte di quelle persone che hanno effettivamente difficoltà di conciliazione lavoro-famiglia. Quindi ci sono più situazioni in ballo. Tornando e facendo sintesi, non è, ripeto, pensabile di perdere il nido. Se ci saranno da questo punto di vista delle situazioni in divenire che ci, come dire, obbligheranno a prendere eventuali altre strade, è una cosa che vedremo a breve, e ripeto, non la vedremo solo noi, ma chiaramente insieme alla Provincia Autonoma di Trento. Però ricordiamoci che c'è un dialogo aperto e sereno con la proprietà, per cui.
Ho visto una recente delibera di giunta che ha modificato il regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici. E questo è passato, non doveva passare in commissione regolamenti? Una domanda. Scusa.
Non è una modifica del regolamento, ma sono stati portati in giunta, come prevede il regolamento, i criteri di valutazione delle domande ricevute. come stabilisce il regolamento, la giunta decide quali sono i criteri da adottare, i punteggi da adottare, e è passato in giunta praticamente la richiesta alla giunta di esprimere la conferma dei parametri e dei criteri dell'anno scorso, oppure prevedere delle piccole modifiche. Sono state fatte due piccole modifiche.
Mi rivolgo all'assessore Martinelli. Parliamo di scuole. Allora, l'ultima volta, o la penultima, non mi ricordo, avevamo parlato della possibile apertura, insomma, nel 2026 per la scuola elementare, però la MEI diceva che probabilmente lì ci andrà la scuola media. Torno a chiedere se è opportuna questa cosa e se non sia invece più opportuno sistemare la scuola elementare così, insomma, come deve essere messa e lasciare in sospeso la scuola media. Non so se sono state fatte altre valutazioni, anche con la scuola soprattutto. Altra cosa, e poi mi taccio, volevo chiedere all'assessore Cattoi, sto aspettando, ma forse mi sono persa nei meandri della burocrazia, mi pareva che mi avesse promesso la distinta, la lettera, insomma, che riportava l'apertura degli ambulatori. Grazie.
Sì, ecco, rispondo subito al quesito semplice, nel senso che la valutazione che è stata fatta è quella di non procedere con un doppio scambio, cioè di un doppio trasloco, esatto, e di invece, dal momento in cui sono terminati i lavori dell'ex convitto, di trasferire i ragazzi delle scuole medie all'interno di questa. Poi le ultime decisioni sono comunque quelle di probabilmente di mantenere anche lì le scuole medie. Sì. Acceso? Sì, no, dicevo che la decisione che è stata presa è quella di non eseguire il doppio trasloco, cioè al termine dei lavori i ragazzi delle scuole medie si trasferiranno nell'ex convitto, quindi le scuole elementari rimarranno nell'attuale posizione. Okay.
Giusto per completare, vorrei far presente due cose. La prima, che di tutta questa cosa noi abbiamo chiamato in causa la direzione didattica, perché sono loro che gestiscono i ragazzi. Poi vorrei far notare che portare su i ragazzi delle elementari significa arrivare con i pullman in piazza qua, perché i ragazzi delle elementari devono essere consegnati davanti alla porta delle elementari.
Sì, è comunque un problema che si rimanda, perché il discorso della mobilità è un problema che va affrontato, doveva essere affrontato fin da subito. Ecco, cioè questo procrastinare anche i problemi, cioè vuol dire sempre, perché comunque un doppio trasferimento lo avremo comunque, perché poi le medie dovranno. Però, e con gli arredi come la mettiamo? Con gli arredi? Mettiamo in una scuola nuova arredi vecchi? No, non so, sono domande le mie.
Vorrei ricordare che il progetto, fin quello originale, non c'è mai stato dentro niente degli arredi, mai. Tanto per cominciare. Quindi è un problema. No, sì, comunque non c'è dentro niente nel progetto originale degli arredi. Così come le valutazioni sulla mobilità sono state prese in considerazione solo nel progetto liminare del 2013 e non l'hanno più ripresa in mano. Noi stiamo in questo momento ragionando, pensando che nel marzo 2026 la scuola qui fuori sia pronta, e secondo le indicazioni della direzione didattica ci stiamo organizzando seguendo quelle che sono proprio le loro necessità, e quindi il fatto di mantenere i ragazzi delle scuole elementari al loro posto, anche per evitare il doppio trasloco, ma anche perché così è più facile il trasporto dei bambini che devono essere consegnati davanti alla porta delle scuole elementari e ripresi davanti alle scuole, davanti alla porta delle scuole elementari. Nel momento in cui il secondo cantiere sarà finito, è chiaro che nel frattempo, e noi questo l'abbiamo già avviato non solo con la direzione didattica, non solo con APOP, ma anche con Trentino Trasporti e con il servizio trasporti della provincia, per capire un attimino come dovremmo gestire il traffico da e per la scuola media, le scuole medie barra scuole elementari. Io mi auguro, e questo lo dico in tutta onestà, che il prossimo cantiere non sia una tragedia come questo cantiere, che è iniziato nel 2013 e forse finisce nel 2026. Poi partirà l'altro, vi ricordo che l'altro sono 23 milioni di euro.
Sì, se posso aggiungere, per quanto riguarda l'arredo, che sarà da finanziare evidentemente, e quindi e verrà comunque finanziato, perché è già in arrivo un contributo ad hoc direttamente da Roma, che quindi sì, è un contributo, è un finanziamento totale, sì, sì.
Sì, volevo, forse credo che la dottoressa Brunelli può rispondere a questo quesito, dottoressa. Allora mi riferivano, io non sono andato a verificare perché non ho avuto tempo, che non si riusciva a vedere le interrogazioni vecchie, quelle dell'anno scorso.
Proprio a precisazione, ho verificato io ieri sera, sul sito online l'ultima interrogazione che si vede è quella che ho presentato nella passata legislatura assieme al collega Parmesan il 25 marzo 24, mentre nel sito archivio, quello che ci è stato comunicato come deposito delle documentazioni, quelle si vedono fino all'ultima che abbiamo presentato a settembre. Grazie.
Io volevo fare una richiesta rispetto anche qua ad una questione che era già stata sollevata insomma in passato, per quanto riguarda gli alloggi, perché in questi ultimi mesi mi sono arrivate diverse richieste proprio se io personalmente conosco delle persone che hanno degli immobili da dare in affitto o quant'altro. E in uno dei consigli precedenti era stato chiesto quale fosse la situazione rispetto all'ITEA e era stato detto che c'era una discussione, insomma un confronto con ITEA in corso, proprio perché ci sono degli immobili che non sono attualmente utilizzabili, cioè utilizzati, e perché necessitano di ristrutturazione e quant'altro. Volevo capire se ci fossero delle novità in merito. Grazie.
No, purtroppo da questo punto di vista non ci sono novità, vengono anche da noi naturalmente delle persone che devo dire che a volte sono delle persone con dei grandi problemi perché hanno famiglia e quindi si ritrovano nella necessità di reperire sul mercato un alloggio in fretta. E questo concetto è stato ribadito in un incontro che avevamo avuto con ITEA, un po' su tutta la Vallagarina, l'aspetto emergenziale in modo particolare, ma anche quello degli appartamenti che vengono liberati e sono appartamenti di ITEA e che poi banalmente che manca la sbianchezzata, ma passa veramente tanto tempo. È stato ribadito anche questa richiesta, era presente l'assessore Marchiori, ma non solo dal sottoscritto, ma un po' da tutti i sindaci presenti. Mi ricordo in modo particolare c'era sindaco Robol, la sindaca Robol, a Rovereto. Loro fra il resto hanno tante case del comune gestite da ITEA e anche lì la situazione è nella stessa, è medesima la nostra, cioè in sostanza gli appartamenti che si liberano ce ne sono di quelli che sono effettivamente magari da ristrutturare, quindi i tempi sono un po' più lunghi, altri che invece veramente basterebbe una imbiancata alle pareti e una sanificazione per dopo ridarli, ma non si capisce per quale motivo, ma ITEA da questo punto di vista qui è un po' in ritardo.
questa legittimamente, no? Portata all'attenzione la questione antenna, non so se era, visto che c'è stata questa incidenza prima, se volete eventualmente
se abbiamo tempo sarebbe
sono le 19.56, comunque ripeto,
da parte nostra,
visto che era rimasta anche sospesa, se volevate eventualmente chiudere il cerchio rispetto a quella questione lì.
Beh, da questo punto di vista avrete visto che abbiamo adottato una delibera la settimana scorsa, sia noi ma anche la provincia, per continuare col ricorso in sede del Consiglio di Stato. E per cui adesso l'avvocatura dello Stato per parte nostra e l'avvocatura della provincia per la provincia stanno elaborando la documentazione, hanno già presentato ricorso, per cui poi vedremo il continuo di questa, come andrà a finire, fra virgolette. Per rispondere un po' alle domande che erano state fatte prima, il discorso relativo alla modifica del regolamento non è possibile, perché noi dobbiamo recepire quelle che sono le indicazioni che arrivano dalla provincia. Per quanto riguarda la domanda se cambiava qualche cosa, assolutamente no, perché è quello che abbiamo applicato, ovvero il Comune all'interno della conferenza di servizi che è stata portata avanti dall'ufficio di missione della dottoressa Pretto, ha esposto la propria contrarietà per l'ubicazione dell'antenna in via del Porto, e questo per ben due volte. In seconda battuta avevamo trovato un posto alternativo che era nei pressi del torrente Sorna, purtroppo su proprietà dei bacini montani su fondo occluso, e il proprietario confinante non ha dato l'ok per il passaggio dell'alimentazione e della rete. C'era anche la possibilità di arrivarci da nord passando per la distilleria, per una strada che confina fra l'alveo del torrente Sorna e la distilleria, ma Inuit non ha voluto sfruttare quell'occasione perché è ritenuta troppo costosa. Successivamente hanno ripresentato domanda appunto per via del Porto. In quella seconda fase abbiamo ribadito il nostro no, e ha fatto la stessa cosa l'unità di missione diretta dalla dottoressa Pretto, e per la quale Inuit ha ricorso e il TAR ha dato ragione a Inuit, tant'è vero che poi hanno ricominciato subito a lavorare e hanno fatto la platea, per quanto c'è, per quanto abbiamo visto, in sostanza abbiamo visto dalle foto. Vorrei ricordare che la variante 2020, giusto per dare infarinatura così molto veloce anche su quella che era la normativa, aveva recepito le impostazioni che erano state date già in precedenza con una variante fatta nell'allora, mi ricordo male, 2008, dove si ribadiva il fatto che le antenne sul suolo comunale potevano essere realizzate solo in determinati siti. Uno è qua dietro, l'altro è sopra Santa Margherita, l'altro ancora zona Serravalle dove c'è l'antenna, l'altro ancora a Chizzola in mezzo alle campagne. E questo noi l'avevamo ribadito nella prima fase, ancora nel 2021, e tant'è che la normativa era già cambiata e ci hanno risposto subito picche, nel senso che il nostro regolamento era già superato allora e quindi non potevamo applicarlo. Di conseguenza abbiamo dovuto applicare quella che è la normativa statale, / provinciale, è la stessa cosa, per cui il divieto a piazzare le antenne in prossimità dei siti ritenuti sensibili, che sono appunto le scuole materne, gli ospedali, eccetera. Voglio sottolineare ciò che si diceva prima, e cioè che sotto l'antenna non c'è campo magnetico, o perlomeno è molto basso. Quindi l'assurdo è che per rendere protetto un sito dovresti piazzargli sopra l'antenna. Quindi in realtà bisognerebbe fare esattamente il contrario di quello che dice la norma, e cioè piazzarla sopra la scuola materna. In quella maniera probabilmente sarebbe protetta, perché a quel punto lì non prende campo magnetico. Giusto per ricordarvi, il telefonino che avete in possesso è un ricevente ma anche un trasmettitore, quindi nel momento in cui si collega la cella e trasmettete il segnale e voi l'avete posto vicino al vostro cervello, vi state, come diceva prima il consigliere Brusco, sottoponendo a un campo elettromagnetico e non banale.
usate, se volete un consiglio mio, usate il cavo.
Si può? Ero accesa. No, ritorno un secondo indietro rispetto al quesito per ITEA. Ok. Stavo appunto dialogando un secondo con l'assessore provinciale Marchiori, il quale ho fatto riferimento appunto agli ultimi incontri che abbiamo effettuato in Vallagarina, e mi ha appena confermato che hanno già detto a ITEA di accelerare l'iter per quello che riguarda i lavori di sistemazione degli alloggi di risulta anche presso il comune di Ala, per cui in questo momento è in atto proprio le procedure per finalmente poterli prendere in mano e riassegnarli. Peraltro in autunno entreranno in vigore le nuove modalità di assegnazione, che quindi saranno un po' più puntuali, ci auguriamo tutti, e soprattutto in grado finalmente di dare maggior risposta ai bisogni di chi cercano alloggi ITEA in tempi molto più brevi. Il cappello finale del tutto è che purtroppo, come sapete, per quello che riguarda il comune di Ala la competenza non è comunale, perché spetta appunto a provincia, ITEA e comunità di valle, però quello che stiamo facendo, come ripeto, è tenere monitorato e soprattutto sollecitato con un canale aperto appunto con la provincia, e quindi posso darvi rassicurazione in tempo zero del fatto che si sta procedendo in questa direzione, nella direzione dell'accelerazione della sistemazione degli alloggi di risulta, con tempi che, e lo riconosciamo, va detto, devono necessariamente essere più brevi di quelli che la media ponderata ci ha insegnato, come dire, a dover subire, tra virgolette. Se non ricordo male, si parlava di 3 anni per la sistemazione di un alloggio di risulta, parlo della media, sono tempi lunghi, e l'impegno da parte di vista della provincia per accorciarli è massimo.
No. Bene, sono le 20:03, però insomma, se vogliamo portare a conclusione...
C'è tempo?
Ecco. Basta? Allora, io direi che comunque ragionevolmente, se si vuole, voglio dire, concedere ecco, l'ultimo intervento, però poi chiudiamo.
La tengo lì.
Le question time, prego.
nella ferretta lì.
No. Ah, avevo capito il contrario, d'accordo. Allora, prima di chiudere, sono le 20:04, prima di salutarci, io ecco faccio presente che la decisione di inviare digitalmente appunto la guida per i consiglieri, ecco, era stato concordato appunto di inviarla in formato digitale, però qui ci sono alcune copie, non ci sono per tutti, non ci sono per tutti, però io lo ricordo, se qualcuno avesse anche il piacere di riceverla in formato cartaceo può tranquillamente farlo presente. Ce ne sono 3, mi sembra, non più di 3. Sì. Comunque chiudiamo la seduta del Consiglio Comunale, vi ringrazio, sono le 20:05. Grazie. Prego.